Bene, intanto permettetemi di ringraziare l'Officina Planetaria per avermi invitato in un posto che per me è sempre stato leggendario fin da quando ero piccolo, per cui poter parlare in questo contesto è veramente qualcosa di magico. Il titolo, mi rendo conto, è stato un po' provocatorio, perché capite, 2450 d.C., Olimpiadi lunari e marziane, se fosse stata solo quella riga, insomma, avrebbe lasciato qualcuno nello sconcerto, dice, cosa c'entra tutto ciò con i temi classici del planetario. In realtà, la seconda riga ci aiuta ad avvicinarci al vero core business del discorso che cercherò di impostare, che si basa su quello che succede all'interno del nostro organismo. E particolarmente a quello che succede ai muscoli, alle ossa e alla parte di controllo nervoso, quando veniamo sottoposti a una gravità più bassa di quella terrestre e per periodi prolungati. Ed è quello che succederà, da qui a pochi anni, anche se la missione Artemis è in ritardo, perché, ci si aspetta che gruppi di, addetti, astronauti, eccetera, stabiliranno una base fissa sulla Luna che servirà poi per lanciarsi verso Marte, dove altre costruzioni verranno portate a termine. Per cui è chiaro che quei tipi di equipaggi saranno formati da persone che dovranno sottoporsi, a parte alle radiazioni cosmiche delle quali non parlerò e che sono particolarmente pericolose, ma saranno esposti a bassa gravità sia sulla Luna che su Marte per lunghi periodi di tempo. Allora, è chiaro che l'Olimpiade è qualcosa che, infatti non sapevo che data mettere, ho messo 2450, perché se già adesso è ritardata di 2-3 anni, 3-4 anni, qualcosa del genere, la missione Artemis, prima che si arrivi alla costruzione di baracche sufficientemente grandi da contenere tante persone e addirittura pensare di avere del tempo per occuparsi di sport o comunque di attività fisiche, evidentemente potremmo pensare che è un obiettivo lontano. Cominciamo a dare un'occhiata a come viene vista dall'industria cinematografica la locomozione. Io vi parlerò soprattutto di locomozione. Per quale motivo? Perché a parte che esistono tanti sport che hanno una base locomotoria, ma nella locomozione usiamo moltissimi muscoli tutti insieme e il nostro organismo, come vi mostrerò tra poco, ha avuto un'evoluzione molto lunga per ottimizzare il nostro sistema muscolo-scheletrico. Cosa succede a questo sistema neuromuscolo-scheletrico quando saremo in gravità più bassa? Qualche hint l'abbiamo, qualche indizio ce l'abbiamo già avuto con le spedizioni Apollo del secolo scorso, dove abbiamo dei filmati e come vedremo abbiamo incredibilmente ad alta risoluzione delle orme degli appoggi durante la locomozione sulla Luna dei primi astronauti che sono andati. Questa è la filmografia. Normalmente nella filmografia ci possiamo aspettare di tutto, si parla di fantascienza, per cui molto spesso è la storia che conta più che i dettagli tecnico-scientifici, però ultimamente è molto facile che un team, regista più addetti, si doti anche di esperti tecnico-scientifici che cerchino di dar consigli per evitare di prendere svarioni troppo grandi nel mostrare cose che non potrebbero mai accadere. Quando ho visto questa scena mi sono detto, beh, ma allora le nostre pubblicazioni qualcuno ogni tanto le legge, anche se devo dire che non è proprio la perfezione, sarà peggio il filmato che vi mostro tra poco. Vedete che tipo di locomozione è quella, come la potreste descrivere? Non è un cammino, non è una corsa. È una via di mezzo tra un cammino e una corsa. Come vedremo più tardi, questa andatura si chiama skipping e viene utilizzata sulla Terra e incredibilmente, senza quasi che nessuno glielo dicesse, è stata presa, è stata recuperata già negli anni 60 dello scorso secolo dagli astronauti, quando erano sulla Luna, come una delle andature più consone a quell'ambiente. Guardiamo un altro spezzone. Qui siamo in una situazione su Marte, tra l'altro non sulla Luna, il film è John Carter, io tra l'altro non credo neanche di averlo visto tutto, ma questa scena l'ho campionata per lo stesso motivo di prima. Che tipo di andatura è questa? A parte il fatto che è un'andatura sbagliata perché ci sono dei balzi troppo alti. Ricordiamoci che la gravità qui è più alta che sulla Luna, per cui i balzi semmai dovrebbero essere più bassi. Però la cosa veramente interessante da notare è che il tipo di appoggi. Un piede dietro l'altro e poi il volo, poi un altro piede dietro l'altro e poi il volo. Gli appoggi sono particolari sempre di quel tipo di andatura di prima. Il che conforta, come dicevo, perché vuol dire che qualcosa ogni tanto capita che succeda. Come terza immagine vi mostro questa, che credo che sia la Cristoforetti, che scende, che ritorna dalla International Space Station, ISS. E non solo a lei capita questa cosa, capita a tutti coloro che prolungano la loro residenza, diciamo, a bassa gravità, non parliamo della ISS, che addirittura la gravità è zero in quel posto, per cui in genere viene denominata microgravità, ma è zero gravità quella che c'è lì. E quando tornano sulla Terra hanno bisogno di gente che sorregga il soggetto, perché il soggetto non riesce più a compiere gli atti, molti atti motori fondamentali, tra i quali correre, camminare, muoversi, e il senso dell'equilibrio è perso temporaneamente, ovviamente, c'è bisogno di grandi sessioni riabilitative e la situazione in qualche modo viene poi in qualche modo corretta. Uno potrebbe dire, ma allora la bassa gravità ci porta solo dei problemi, oppure può anche darsi che possa essere di nostro vantaggio. Adesso vi sembrerà che io salti di palo in frasca veramente un po' troppo. Vi mostro cosa succede nella storia dell'arcieria mondiale da epoche antichissime, arco africano di 25.000 anni fa, fino a un arco moderno come l'arco compound, la balestra, perché vi faccio vedere queste cose. Tutto il progresso dell'umanità ci ha mostrato come riuscire a, utilizzando sempre gli stessi muscoli che abbiamo, ottenere prestazioni più alte. In questo caso specifico, questa serie di fotografie vi mostrano archi e balestre di epoche molto diverse. Io ho provato in un campo, come si vede nella foto, a lanciare una freccia a mano e non sono riuscito ad andare oltre i 21 metri. Però, con un arco compound, come si vede nel grafico sotto, noi possiamo arrivare a circa 1,4 km. Con una balestra a piede, in questo caso, ma si chiama a piede, ma usiamo anche le braccia per metterla in tensione, si arriva a 1.800 metri, tutto questo sulla Terra. Bene, e qui la sorpresa. Sulla Luna noi possiamo tirare frecce con balestre e anche con archi moderni a quasi 11 km di distanza. Allora, è chiaro che poca gravità può essere problematica per certi aspetti e può essere un vantaggio per altri. Il fatto di pesare di meno, per esempio, è un grande vantaggio e scopriremo a che cosa ci corrisponde. Bene, uno dei vantaggi è che in outdoor sulla Luna non c'è aria, per cui tutti i problemi di aerodinamica, di attrito degli oggetti in volo non esiste. Esiste questo interessante effetto di modificazione statico-dinamica alla superficie fluido-aria, l'ho citata qui perché poi vi farò vedere una locomozione che si avvale del fatto che il buco che crea diciamo, il pot, non so come chiamarlo, insomma, questo buco della zolletta che entra in questa specie di cioccolata calda, qualcosa del genere, qui ripreso al rallentatore, era ripreso al rallentatore per farvi vedere a che velocità si richiude il fluido attorno alla zolletta sulla Luna. Sulla Terra sarebbe molto più rapida, sulla Luna è molto più lenta. Ci sono specie, come vedremo, quella del basilisco lizard, che è una lucertola, che basa il fatto di riuscire a correre sull'acqua sul fatto che riesce a retrarre la zampa più veloce di quanto l'acqua sulla Terra, dallo stesso buco, ritorni nella sua posizione iniziale. Se ritorna più velocemente l'acqua, retrarre la zampa comporta una resistenza maggiore e allora non è possibile, come vedremo invece, che fa lui correre sulla superficie dell'acqua. Ma diciamo in generale il grande vantaggio è cos'è? È la bassa gravità. Ho detto che ci occuperemo di locomozione. Il peso corporeo sulla Luna Il peso corporeo sulla Luna diminuisce a un sesto di quello terrestre. Come abbiamo detto, la gravità però influisce anche sulla nostra macchina locomotoria, sono effetti positivi e negativi. Allora, in realtà può essere che noi dobbiamo semplicemente adattarci, o può essere addirittura anche un'opportunità. Io cercherò di mostrarvi situazioni in cui succede un po' di tutto, nel senso sono sia vantaggi che svantaggi, con qualche opportunità interessante. Ecco, anche qui sembra che si salti di palo in frasca, ma il discorso è: noi abbiamo avuto una certa evoluzione, gli animali sulla Terra pure, lì ci sono, vediamo che si parla di una età della vita sulla Terra di vicino ai 4 miliardi, cioè 4.000 milioni di anni, e vediamo che abbiamo dovuto aspettare fino a 400 milioni di anni nel Devoniano per vedere dei tetrapodi. Prima erano animali in acqua, soprattutto, che dovevano uscire dall'acqua per continuare la loro evoluzione. Qui vediamo che gli ottopodi, praticamente gli aracnidi di oggi, ci sono voluti rispetto a quella data altri 20 milioni di anni per riuscire a passare a quel livello. Non parliamo poi delle forme più di successo della locomozione terrestre, il cavallo è una di queste, che è una vera macchina da velocità. Ebbene, questa macchina da velocità però abbiamo dovuto aspettare fino a 50 milioni di anni fa, ha cominciato a farsi vedere. E quando guardiamo i bipedi nel Miocene, lì siamo sull'ordine dei 4 milioni di anni fa. Insomma, questa diapositiva cerca di calcare, di crearvi attenzione su che cosa? Sul fatto che le ere di mutazioni grandi di forme scheletriche, muscolari, adattative, eccetera, hanno sempre avuto bisogno di intervalli almeno di milioni di anni. Noi adesso ci troviamo a dover andare sulla Luna e poi su Marte, e quanti anni abbiamo per cercare di adattare chi potrà vivere in quelle zone in permanenza? Le loro capacità di movimento, le loro ossa, i loro muscoli, la loro macchina locomotoria, abbiamo pochi anni, per cui è pensabile che l'evoluzione stia dietro a questo fenomeno, quasi improvviso per noi, di passare da una gravità terrestre a una gravità ben più bassa, almeno in questi due corpi celesti. Evidentemente la risposta è no. È quello che vedete qui a destra, è un lemure che è un bipede, per cui questo, diciamo, è un po' l'ultimo stadio. Qui abbiamo un quadrupede, qui un ottapode. Insomma, ci sono volute ere, quasi ere geologiche, per riuscire ad ottenere questi risultati. Figuriamoci se abbiamo questo tempo adesso. Allora, in quello che adesso segue, devo un pochettino farvi una specie di riassunto, uno schematico, di come funzionano le locomozioni terrestri, e come vedrete si vedono umani, ma si vedono anche tante altre specie. Per quale motivo? Perché le andature di base, e potremmo dire le soluzioni evolutive nel senso della biomeccanica del movimento, che vuol dire di come è costruita la macchina per scambiare energie e ottenere il risultato voluto, quelle sono poche, e gli animali sono tanti, noi inclusi. E il punto è che ognuno la declina in maniera a volte lievemente diversa, però le leggi di base sono sempre le stesse, e secondo me sono quelle da ricordare. Adesso vediamo se riesco in poco tempo a farvi vedere questa carrellata. Allora, quando si tratta di andare a basse velocità, noi umani camminiamo. Se uno sta a guardare questi due arti, vengono messi uno dopo l'altro sul terreno, e il nostro baricentro è circa questa altezza, e noi oscilliamo come un pendolo invertito. È un'andatura pendolare. Se prendiamo questo dromedario e lo dividiamo in due, abbiamo due zampe davanti e due zampe di dietro, e ognuno delle due coppie di arti sta facendo esattamente quello che sta facendo questa persona. Per cui sono di nuovo altri due davanti e due dietro, pendoli invertiti. Andando avanti, ecco, noi possiamo pensare che esista, per questo tipo di andatura a bassa velocità, un cosiddetto paradigma meccanico. Cos'è il paradigma meccanico? L'abbiamo già accennato, è il pendolo. Come vedete, è un pendolo invertito, con il fulcro in basso e il punto massa nella parte che oscilla come in un arco di cerchio. Questo è vero anche per altri quadrupedi, che anche possono avere un po' differente il tipo di appoggio, ma sostanzialmente la stessa cosa. Ed ecco qui un bel esempio di una locomozione che, francamente, vista così, sembra molto diversa dalla prima, ma in realtà è uguale. Perché cosa sta facendo questo gibbone? Sta facendo la brachiazione. La brachiazione vuol dire semplicemente una locomozione arborea, per cui ci si muove come un pendolo che direi che non è capovolto, non è invertito, è un pendolo dritto. È proprio il classico pendolo che abbiamo studiato tutti quanti, addirittura dalle epoche del liceo. È possibile fare dei modelli di questo tipo di locomozione. Voi vedete che il grosso del corpo sta sotto e gli arti si alternano nel prendere la fune o il ramo per proseguire in avanti. Ora, tutti vi ricorderete che il pendolo può andare avanti a oscillare tantissimo, soprattutto se è un pendolo con pochi attriti. Perché? Perché continua a scambiare due energie fondamentali, l'energia potenziale e l'energia cinetica. L'energia potenziale dipende dall'altezza del centro di massa, del baricentro. L'energia cinetica dipende solo dalla velocità di dov'è la massa in quel momento. E non abbiamo il tempo di spiegare i grafici qui, per cui ci passiamo sopra rapidamente, ma pensate che il pendolo è una strategia locomotoria per trasferire in avanti energia. Evidentemente noi non siamo senza attriti e i nostri muscoli usano energia chimica, per cui in realtà i nostri muscoli aggiungono quell'energia, piccola parte, che abbiamo perso rispetto a quella che invece abbiamo trasferito col meccanismo pendolare in queste andature a bassa velocità. Passiamo alla zona di andature a media velocità. Ecco, andature a media velocità. Questa la conoscete benissimo, la corsa, che in che cosa differisce da prima? Che c'è una fase di volo tra un appoggio e l'altro. Piede destro, volo, piede sinistro, volo e così via. Bene, se voi prendete un cane che trotta e lo dividete in due parti, la parte delle zampe anteriori e posteriori, vedete che ognuno delle due coppie si muove esattamente come queste qua, di questa ragazza che sta correndo. Qui c'è sotto un canguro che va avanti per balzi. È molto interessante questa adesso per noi, come un po' la brachiazione prima potremmo dire, ma per quale motivo? Perché vedrete che i balzi tornano fuori nel discorso spaziale, un po' più tardi. Qui potremmo dire, se molto semplificando, che questo animale qua sotto sta usando un arto solo, in realtà ne sta usando due, ma dato che sono insieme, se fossero legati sarebbe esattamente la stessa cosa. È come se fosse non un bipede, un monopode, perché questo è un monopode, questo è un bipede, questo è un quadrupede, e da qui in avanti potete immaginare che potremmo aggiungerne anche di altri arti. Qual è il protocollo, qual è il paradigma meccanico di questo tipo di avanzamento? Bene, è un paradigma diverso da quello precedente. Il precedente era il pendolo e quello che vogliamo qui mettere in evidenza è il paradigma della molla. In inglese si chiama anche pogo stick, che è questa specie di bastone con un punto dove mettere i piedi, i bambini li comprano e fanno i salti in giro. Cosa c'è nella molla e nel pogo stick? C'è un elemento elastico all'interno che fa sì che questo oggetto che sta atterrando, lo vedete atterrare da qua, cosa succede? Ha la sua velocità, ma può abbassarsi. Abbassandosi comprime la molla, mette via dell'energia cinetica in energia elastica, che poi gliela restituisce e così riesce a rimbalzare in avanti. Se avessimo una molla ideale, questo tipo di avanzamento, questo tipo di andatura sarebbe a costo zero. Esattamente come prima, noi siamo degli umani, siamo delle specie viventi, per cui di ideale non c'è niente. Semmai ci sono meccanismi come questo e il precedente che ci permettono di risparmiare energia, perché anche in questo modo noi qui aggiungeremo con i nostri muscoli tutto quello che la molla non può fare. Chi è la molla da noi? Beh, i tendini, soprattutto il tendine di Achille è un classico, ma ne abbiamo tanti altri. L'arco del piede è una struttura elastica che può restituire energia. Anche in questo caso lasciamo perdere il grafico e passiamo alle alte velocità. Alte velocità, voi qui avete una situazione un po' strana. Questo esempio qui è il galoppo, l'avete già visto prima. Non ne stavamo parlando tanto dal punto di vista biomeccanico, ma anche questo, questo animale, potete dividerlo in due parti, l'anteriore e la posteriore, e guardate cosa fanno i due arti. I due arti qui stanno facendo, se state attenti, quello che facevano gli attori di quei due film di fantascienza che vi ho appena mostrato, e cioè un atterraggio, adesso, un altro piede giù e poi il volo. 1-2, volo. 1-2, volo. E la stessa cosa fanno gli arti posteriori. Allora, come vedete, già questo fa venire in mente che il meccanismo che ci sta dietro dal punto di vista del paradigma meccanico non sarà solamente il pendolare, non sarà solamente l'elastico a molla o simile, ma sarà qualcosa di evidentemente misto. Qui abbiamo questo tipo di andatura che da qui in avanti nelle diapositive chiameremo quasi sempre skipping. Perché? Perché nella letteratura di riferimento questo è il modo di chiamarlo, saltarello quasi neanche in italiano si usa. Però che cosa sta facendo questo lemure? Sta facendo esattamente quello che fanno gli arti anteriori presi singoli e i posteriori presi da parte del cavallo. Per cui lo skipping è questo e il galoppo non è altro che lo skipping anteriore insieme allo skipping posteriore. È una, come dicevo, un'andatura nuova ed ecco spuntare finalmente, spero che abbiate avuto la pazienza di aspettare fino adesso, si vede almeno un astronauta che intrapassa davanti agli schermi. Cioè, noi abbiamo qui uno dei primi astronauti a scendere sulla Luna e guardate che tipo di locomozione fa. È uno skipping, un 2, salto, un 2, salto. Un 2, salto. È uno skipping che si chiama di tipo unilaterale perché non è come quello dei bambini che corrono in questo modo passando la parte destra e poi la parte sinistra, le alternano, lo fanno quando sono molto contenti e quando sono tra l'altro molto giovani. Ne parleremo tra un attimo. Andiamo di nuovo sul discorso a che cosa corrisponderà mai questo tipo di andatura. Beh, a qualcosa di misto. Infatti voi qui avete due sorta di arti, come quelli che avete visto precedentemente, attaccati insieme. La caduta è sul primo dei due e viene utilizzata la prima molla, ma poi viene utilizzata il pendolo per basculare, si carica la seconda molla e finalmente c'è il secondo volo. Ecco, questo è lo skipping. Importantissimo per lo spazio perché, come vedrete, è molto utilizzato. Qui a che cosa corrisponde? A utilizzare da questo punto di vista due volte l'insieme pendolo-molla. Chiaramente potrebbe venire in mente che in questo modo riusciremo a immagazzinare e che vuol dire risparmiare poi ancora più energia. Non è proprio esattamente così per gli umani, ma può darsi che per i lemuri e probabilmente per i cavalli sia così. Molto bene, eccolo qua, questo chi è Berrettini, che utilizza questo skipping diritto bilaterale. Quando l'ho visto in televisione, per fortuna esiste Rai Play, la sera me lo sono andato a cercare all'indietro e l'ho filmato direttamente dal video. Non so se si vede bene, ma vedete che è uno skipping, un 2, un 2, un 2, un 2. Sembra quasi uno skipping bilaterale, visto così, un po' destro e un po' sinistro. Però, come vedete, lo utilizzano anche gli adulti. Se volete vederlo su di voi, se vi capita di scendere le scale un po' di fretta, utilizzerete questo tipo di andatura, un 2 salto, un 2 salto, un 2 salto, un 2 salto. Se vi capiterà di muovervi quasi correndo attorno a un edificio e capitate vicino all'angolo, nell'angolo adotterete questo tipo di andatura. Bene, questo si chiama skipping diritto, l'abbiamo detto, questo è uno skipping di lato, non lo chiamo laterale perché poi ci si confonde col bilaterale e l'unilaterale, però è una ragazza che su un tapirulan che si sta muovendo in questa direzione adotta uno skipping laterale. Chi usa lo skipping laterale? I calciatori, per esempio, ma lo usano anche i pallavolisti. Nello sport è molto utilizzato per il movimento rapido laterale. Un posto dove vederlo i cavalli, il loro galoppo, che abbiamo detto che corrisponde allo skipping, può essere galoppo destro, galoppo sinistro, a seconda di chi mettiamo davanti come arto per primo. Un modo per vederlo molto bene, se vi capiterà, e come immagino perché molti lo vedono, il Palio di Siena è un classico, il tipo di circolazione dei cavalli visto dall'alto è antiorario e in questo modo i cavalli quando arrivano alle curve principali, quelle più secche, adottano il cavallo, scusate, il galoppo destro, perché devono mettere in avanti la zampa della coppia delle due, anteriore e posteriore, di destra, se vogliono girare a destra. Lo sanno bene i fantini che esiste il galoppo destro e sinistro, perché non ci si può sbagliare. Ora, qui è un grafico dove devo chiedervi un po' di pazienza, perché io ho cercato di essere molto scarno di grafici, però era impossibile farne a meno. Vi vorrei far capire veramente la sostanza della differenza tra corsa, qua in alto, skipping. E per questo devo tirare in ballo due variabili tipicamente biomeccaniche, che non è che si usino proprio tutti i giorni nella vita comune. È la forza al terreno verticale, FZ, e la forza al terreno antero-posteriore. Immaginate che quando voi cadete da un salto, operiate una forza di caduta che ha una componente verticale e una componente antero-posteriore. Una è la Z e l'altra è la X. Allora, non guardate il galoppo, è troppo complicato. Stiamo concentrati nella zona di sinistra di questa diapositiva. Bene, voi vedete che questo è un atterraggio di corsa. Non faccio vedere cosa succede dopo, ma immaginate che dopo un certo punto, qui è dove tocca, poi si stacca perché vola, poi atterra con che cosa? Con la stessa forma d'onda, non l'ho replicata qua, ma potevo riproporla qua avanti, la stessa identica. Perché? Perché è l'atterraggio dell'altro piede, per il verticale. Ma cosa succede in orizzontale? Appena io tocco il terreno, vedete che la curva va prima verso il basso e poi verso l'alto. Verso il basso quella che si ottiene è una frenata e verso l'alto è una propulsione, cioè una spinta in avanti. Insomma, nella corsa, appena si tocca, all'interno dello stesso touchdown di un piede solo, c'è insieme, ma in progressione, prima la frenata e poi la spinta in avanti. E così, andando avanti, non è che si finisce per frenare sempre o accelerare sempre, si può correre a velocità costante proprio perché io mischio frenate e accelerate di uguali portate. Benissimo, skipping. Allora, tanto per cominciare, vedete che ci sono due onde qui, non una sola, due. Perché? Perché avete visto prima che l'atterraggio prevede un piede e poi un altro piede subito dopo, senza che ci sia il volo. Ed è quello che succede qua, primo e secondo. Primo e secondo, io ho anche scritto qui, primo e secondo. In inglese si chiamano trailing e leading. Questi due passaggi sono quelli di ognuna delle... Beh, se pensiamo ai bipedi, è semplicemente, fate conto, il piede destro e allora l'altro sarà il sinistro, oppure il sinistro e poi il destro, e poi c'è il volo, e subito dopo cosa c'è? Un'altra di queste coppie qui avanti che si ripresenta, e così via. Questo per quanto riguarda le forze verticali, ma guardate cosa succede a quelle orizzontali, ed è qui l'interesse. Lo vedete che questa somiglia a una sinusoide? Come le abbiamo studiate, l'onda seno ha prima il massimo e poi il minimo sotto. Invece quella della corsa era un meno seno, perché qui fa il contrario, qui prima verso il basso e poi verso l'alto. Allora, quello che succede nel doppio appoggio dello skipping, prima di tutto è il fatto che in un solo contatto avete più prolungamento della fase di interazione col terreno, ma la prima fase è una fase di propulsione perché va verso l'alto e la seconda è di rallentamento. Uno potrebbe dire, ma perché ci sta raccontando tutte queste cose che dovremmo parlare di spazio? Beh, ve lo dico perché... un momentino, mi sono dimenticato di dire questo. Immaginate due soli arti che atterrano, prima il destro e poi il sinistro. Il primo, che era il destro, è chiaro che lasciando passare un po' di tempo rimane indietro rispetto al secondo. È per quello che il primo si chiama trailing, anche se è il primo, e il secondo si chiama leading perché è quello che rimane più avanti, prima del volo. Questo per farvi capire come mai non il leading non è il primo. Il leading è il secondo e il trailing è il primo. Ora, perché vi cito tutto questo? Eccoci qua. Allora, una cosa molto interessante è che se voi andate a guardare filmati dell'epoca dell'Apollo, delle spedizioni Apollo del secolo scorso, la massima risoluzione delle animazioni è questa, penosissima, perché vabbè, non c'erano i mezzi di oggi, con un iPhone di oggi si farebbero cose fantastiche su questa cosa, ma purtroppo non esisteva. E E vi faccio vedere questo video perché vedete che quello che fa questo astronauta è parzialmente skipping e parzialmente un'altra andatura ancora che assomiglia un pochettino a quella del canguro con due arti che andavano insieme, cioè hopping, cioè salti. La cosa che mi ha stupito negli anni in cui ho approfondito le ricerche su questo argomento è che i filmati dell'epoca hanno una risoluzione veramente bassa. Ma le fotografie dell'epoca hanno una risoluzione veramente alta. Questa è una fotografia delle orme degli astronauti che hanno utilizzato le diverse andature che gli veniva da usare. E quello che noi abbiamo fatto è una sorta di ricerca al contrario, un po' come fanno i cacciatori oppure gli scout per dire di qui è passato una tigre, di qui è passato un ippopotamo, cioè dalle orme sulla Luna. Abbiamo cercato di capire, e ne siamo abbastanza sicuri, quale fosse l'andatura che gli astronauti avevano adottato. Parzialmente si vedeva nei film, però di film ne ha fatti pochi, di fotografie ne ha fatte molte di più. E la cosa più bella, dove le ho prese? Le ho prese dal programma che si chiama Google Earth, che potrebbero anche chiamare Google Moon, perché lì dentro c'è un sacco di repository di media della Luna, comprese queste foto e alcuni filmati. La cosa bella è che voi vedete che qui ci sono dei buchi. Si tratta di andarci più vicino e capire un pochettino cosa può succedere. Guardate, se li potessimo ingrandire anche qui, cosa che non si può fare, vedreste che qui c'è uno skipping destro, si sta venendo da lì verso di qui, da destra verso sinistra. Skipping destro, perché il piede finale, quello leading, vedete, è quello di destra, 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 capovolgimento, cambiamento di tipo di skipping, si va con lo skipping di sinistra, 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 sinistra. Qualcuno potrebbe dire, molto bello, ma come fai a capire che è skipping? Questo era uno skipping unilaterale destro e questo era uno skipping unilaterale sinistro. Ebbene, quando si vede questa immagine, si dice sempre, questa sopra è la fotografia più emblematica dell'uomo che è andato sulla Luna. Per noi biomeccanici è molto più importante queste due che sono sotto. Nel senso, questa qui è un'immagine che potrebbe benissimo essere l'immagine di un cammino a bassa velocità o a media velocità o una corsa, perché come vedete c'è sia profonda sia qui che qua davanti. Invece guardate queste coppie di pressioni. La prima orma è ben differente dalla seconda, la prima è ben differente dalla seconda e la cosa che è importante è che la seconda è quella che frena, a differenza della corsa. Nella corsa questa sarebbe stata quella che frenava e questa che accelerava. In realtà nello skipping questa è quella che accelera e questa è quella che frena. Vedete com'è approfondita? È come se noi piantassimo un palo tipo il salto con l'asta. Si diventa più profonda perché? Perché l'abbiamo piantato per poterci lanciare verso l'alto. Insomma, che questo è skipping, non abbiamo grandissimi dubbi. E quello che abbiamo detto prima per quanto riguarda trailing e leading è qui da vedere. Facciamo un po' un riassunto di tutte le locomozioni che abbiamo visto e poi per non starci neanche a perdere tantissimo tempo. Quelle che abbiamo visto qua, quello che potete vedere in questo schema è che abbiamo quelle che dipendono dal pendolo nella prima colonna, quelle che andature che dipendono dal pogo stick, cioè dalla molla nella seconda colonna, quelle che dipendono dal misto pendolo più pogo stick nella terza. I paradigmi li avete già visti, questi grafici sono un po' troppo complessi per discutere adesso, ma qui vedete i tipi di andatura. Marcia e brachiazione, pendolo. Balzi, corsa e trotto, soprattutto energia elastica, per cui pogo stick, skipping e galoppo è l'insieme di pendolo e molla. Queste sono le animazioni che avete già visto, questa l'avete già vista, forse non avevate ancora visto quest'altra. Questa è un antilope che si dà a un'attività che si chiama pronking. Ma lo vedete com'è rimbalzante? Sembra quasi una palla. Sembra quasi che non conosca altra propulsione del salto rimbalzante istantaneo, eppure riesce ad andare anche in avanti, per cui è una locomozione tutta sua, ma il paradigma è sempre quello della molla, non c'è da sbagliarsi. Qui c'è il solito astronauta che fa skipping, qui abbiamo di nuovo il gibbone da questa parte che fa solo pendolare e dato che noi non ci fermiamo mai, abbiamo anche studiato certi aracnidi, questa è una gran mostola Mollicona, che ha la bellezza di 8 arti, come tutti gli arachnidi. Ora, la cosa bella, vi ho raccontato prima che un cavallo non è altro che 2 bipedi che fanno skipping. Beh, uno di questi ottapodi, quando cammina, perché questo che sta facendo è praticamente camminare, è come se fosse 2 quadrupedi, uno sopra l'altro, che ognuno dei quali cammina, ma messi insieme camminano con più arti. Per questo è per rimarcare, e noi lo studiamo con questa analisi del movimento, non so quanto si riesca a vedere con questa illuminazione, però vi dà l'idea che abbiamo digitalizzato i punti dei giunti, delle articolazioni più importanti del ragno, e le abbiamo studiate per capire se era una locomozione di tipo pendolare, qual è, e non rimbalzante, ma si vede a occhio. Questo per dire che l'importante è investigare i paradigmi, dopodiché il resto può essere applicato a specie molto diverse. Qui siamo su un altro esempio, che è l'esempio del gibbone che fa la brachiazione. Ora, qui il punto di base è, guardiamo il centrale. Il centrale diciamo, è l'unico filmato vero, gli altri 2 sono inventati. Per quale motivo? Perché, come vedete, il centrale ha gli alberi dietro, mentre quello del pianeta ipogravitario continua ad avere lo stesso albero dietro, è la stessa cosa per il pianeta ipergravitario sulla destra. In realtà ho semplicemente tenuto quello centrale, l'originale, e ho accelerato o decelerato alla metà o al doppio la velocità dei frame in quello ipogravitario, li ho rallentati. Infatti vedete che va lento, la metà della velocità del centrale. Mentre in un pianeta ipergravitario, che fino adesso abbiamo la fortuna di non doverne esplorare, perché noi ci sentiremmo molto più pesanti in quei posti di quanto siamo qua sulla Terra, vedete che l'oscillazione è ben più rapida. Qui risulta il doppio, per cui dovrebbe essere in un posto dove c'è una gravità 4 volte quella della Terra. Giove fa 2,35, immaginate che razza di pianeta dovrebbe essere. Bene, perché ve lo faccio vedere? Perché ci sono stati scienziati in passato, di cui io ho avuto l'onore e il privilegio di lavorare per un anno con il professor Neil Alexander, zoologo ma soprattutto biomeccanico della locomozione, che era sempre alla ricerca dello standard, cioè riuscire a capire, vedendo una situazione di questo genere, se stanno facendo la stessa cosa dinamicamente dal punto di vista meccanico oppure no. E come si fa? Beh, allora in questo caso siamo in uno dei casi più difficili, perché non stiamo guardando specie diverse sulla Terra. Stiamo guardando la stessa specie se noi la portassimo in luoghi con gravità diversa. Beh, mutuando un vecchio concetto di Darcy Thompson, sono venuti fuori questi due scienziati con questo Froude number, molto usato nella nautica in realtà, per l'onda che si crea davanti quando lo scafola penetra. E questo Froude number non è altro che un numero che ci permette di capire, misurando la velocità di avanzamento dei soggetti di diversa taglia H, l'H è l'altezza del nostro baricentro, un po' più su del bacino, e G, la gravità, se noi teniamo questo valore fermo, muovendo solo la velocità, che diventa velocità al quadrato, e questo prodotto, se il valore è uguale, ripeto, di Froude number, noi abbiamo 2 situazioni che a guardarle ci possono sembrare diverse, ma sono dinamicamente simili, per cui noi possiamo dire la meccanica che ci sta dietro è uguale. Da che cosa arriva questa trovata? Ma perché il rapporto, se guardate bene, tra l'energia cinetica, che vede il quadrato della velocità, anche se qui non c'è la massa, perché la massa la si toglie, e il rapporto con l'energia potenziale, che è G per mgh, ma togliamo la massa di nuovo, questo prodotto al denominatore. Adesso non ve la faccio lunga, ma anche qui, perché è cosa un po' tecnica, ma cosa serve per fare questo numero in definitiva? Beh, è molto semplice. Se io prendo la stessa persona, la porto sulla Luna, però sulla Terra so che questa persona camminava nel modo più comodo per lui, diciamo a 5 km all'ora. Io voglio sapere a quale velocità dovrò chiedergli di muoversi sulla Luna in modo da essere dinamicamente simile a come era sulla Terra a 5 km all'ora. Se si manipola un po' questa equazione, si arriva a decidere che la velocità sul pianeta che vogliamo sarà uguale, però dinamicamente simile, sarà uguale alla velocità sulla Terra moltiplicata per il rapporto tra la gravità del pianeta e la gravità della Terra. Vabbè, lì c'è un esempio classico, la gravità della Luna è uguale a un sesto della gravità terrestre. Se portate la gravità terrestre da questa parte, vedete il rapporto, per cui questo rapporto che ci sarebbe qui diventa un sesto. Questo lo mettete all'interno della radice quadrata e dovete calcolare il valore della radice quadrata. Qui c'è un po' un aneddoto, perché la cosa divertente è che, allora, se voi avete che è un sesto, il valore è abbastanza simile a 0,16. E 0,16 va messo qui dentro. E quando l'abbiamo spedito a Nature questo lavoro, l'editore mi dice: guardi che però lei ha ottenuto che la radice quadrata era 0,4, guardi che è sbagliata, perché la radice quadrata di 0,16 è 0,04. E io ho dovuto dire: no, guardi, si sbaglia. E mi sono stupito che un editore di Nature, sull'algebra abbastanza spicciola, facesse uno scivolone di questo genere. Comunque, vedete cosa vuol dire? Che se il nostro amico sulla Terra si muove a 5 km all'ora, quant'è il 40% di 5 km all'ora? 2 km all'ora. Vuol dire che ognuno di noi passa da una velocità qui a Milano a 5 km all'ora di cammino a 2 km all'ora sulla Luna, per essere dinamicamente simile a come si muove a Milano. Ciò non vuol dire che voi non possiate muovervi più velocemente sulla Luna, ma ci sono dei limiti, e in generale il concetto è che sulla Luna ci si muove in locomozioni che hanno un paradigma pendolare, come il cammino, a velocità più basse che sulla Terra. Questo è il messaggio di base. O bene, forse questo, forse qualcuno di voi lo riconosce, non è un aereo prima di un grande incidente. Fanno apposta a fare queste cose, queste picchiate, sono i voli parabolici. I voli parabolici servono per creare delle situazioni in cui il pilota si muove l'aereo in picchiata o in salita per ricreare momenti di ipergravità o ipergravità, ipogravità o ipergravità controllati, nel senso, vi dice: per i prossimi 20 secondi avete la gravità della Luna all'interno della carlinga. Certo, siete anche magari in quel tipo di postura dell'aereo, ed è ovvio perché dura 20 minuti, perché altrimenti poi c'è il mare o quello che può capitare, per cui deve durare poco. E capite anche quali sono i limiti di questi esperimenti. Sono esperimenti molto interessanti perché sono i più vicini all'ipogravità e all'ipergravità vera. Peccato che durino così poco. Ve la dovete cavare in quei 20-25 secondi. Dopodiché il pilota rimette in posizione l'aereo, per cui l'esperimento è bello che è finito. Bene. Ho questo cimelio di... Qui si riconosce, tra l'altro, questo è Alberto Angela, ma avrà avuto 13 anni, non so, è giovanissimo. E qui, quello che vedete qui è il professor Cavagna, che io, tra l'altro, ho sostituito negli ultimi 19 anni, ci siamo dati... Quando lui è andato in pensione sono arrivato io, qui a Milano. Il professor Cavagna, molto famoso come biomeccanico della locomozione, che fa una dimostrazione semplicissima. Vedete che c'è un pendolo qua, si vede un po' appena appena. Questo pendolo lui lo fa pendolare spontaneamente, e a un certo momento, da una certa velocità, comincia a rallentare, rallentare, rallentare. Una cosa che voi non potreste fare a mano, evidentemente. Ma chi è che sta lavorando per farlo andare così piano? Vediamo se si vede. È la gravità che c'è all'interno della carlinga, che porta questo pendolo a... adesso va già più veloce di prima. Ma io mi ricordo dei momenti in cui arriva quasi orizzontale e poi scende. Forse l'abbiamo passato quel momento. Vedete che anche la gente si tiene l'un l'altro, perché sembra tutto tranquillo, ma l'aereo in questo momento è in una di quelle fasi che vedete là sopra, per cui non siamo proprio nella rilassatezza. Eccolo, vedete com'è lento adesso? Guardate, è lo stesso pendolo di prima. Va bene, sentite, io credo che debba in qualche modo accelerare, per cui qui vi dico semplicemente che quello che ci dice questa legge che abbiamo visto prima, che tirata all'osso è questa, è che le velocità che noi abbiamo sulla Terra di cammino, se andiamo su Saturno, poi su Marte, sulla Luna, su Callisto, perché andiamo in zone sempre più ipogravitarie, bene, la velocità dei fenomeni pendolari deve diminuire, sia qui che qua. Basta, non vi dico di più, però, perché non avremo tempo di sezionare questo fenomeno in maggiore dettaglio. Tenetelo a mente, nel senso che ipogravità vuol dire più lentezza se siete in una situazione pendolare, di andatura pendolare. Con le altre andature si tratta di capire quanto fa l'effetto molla e quanto fa l'effetto misto pendolare-molla. Ecco, qui siamo in tutt'altro argomento. L'argomento di... abbiamo qui questo basilisk lizard, chiamato anche Jesus lizard, per il semplice motivo che secondo loro cammina sull'acqua. In realtà, studiandolo bene dal punto di vista biomeccanico, l'andatura è una corsa, non è un cammino. Però si intravede qui che tutto si basa su questa cavità che con le zampe crea e deve estrarre rapidamente, perché se non estrae rapidamente non riesce a stare a galla. Ebbene, questo riesce a farlo, questa lucertola, e anche degli uccelli che vi mostro tra un attimo, che si chiamano svassi, in inglese western grebes. E tutto si basa su dare delle grandi pacche, che qui sono chiamati slaps normalmente, sulla superficie dell'acqua, che corrispondono poi per impulso a un ritorno evidentemente di forza verso l'alto. E non so per quale motivo questa andatura venga adottata dalle lucertole, ma gli uccelli invece lo utilizzano come andatura da corteggiamento per i partner. E chiaramente questo l'avevate già visto prima. E quello che possiamo essere certi è che in una situazione di ipogravità il tempo di chiusura di questa cavità è molto più alto. Non stiamo a guardare il resto sempre per mancanza un po' di tempo. E allora la nostra domanda era su questo tipo di andatura. E qui siamo nella zona opportunità, cioè noi potremmo essere in una situazione ipogravitaria. Sono tutti guai o possiamo fare qualcosa che anche noi come umani sulla Terra non riusciamo? Io l'ho chiamata come una sorta di situazione Mission Impossible. L'idea era correre sull'acqua, per noi è una Mission Impossible, ma perché siamo sulla Terra, e se andiamo sulla Luna, con quella bella differenza che c'è di gravità, diventa un sesto, chiaramente magari potremmo. E allora abbiamo messo su questo esperimento, che è stato realizzato convincendo un team di ricerca del professor Laquaniti a Roma, che aveva il sistema di sgravio con un cavo computerizzato che sgravava parte del peso del soggetto a questo malcapitato che ha dovuto zampettare su quella superficie per cercare di non andare a fondo. Eravamo già contenti se tutto avesse funzionato per almeno 10 secondi. Beh, così è stato. È riuscito a rimanere a galla. Nel momento stesso in cui smetteva di zampettare, si immergeva. Certo, questa situazione ho dovuto convincere un po' a forza perché non lo sapevamo ancora, ma qualche computer ha smesso di funzionare per gli schizzi che questa cosa ha creato all over the place, cioè praticamente dappertutto. Però devo dire che si sono consolati dopo, perché con questa trovata abbiamo vinto un Ig Nobel Prize, che a quell'epoca non era così. Oggi è anche più valutato di allora, ma diciamo non veniva denigrato, ecco, per cui non era male. E per cui il bilancio netto, e che siamo andati a ritirarlo a Boston io e il professor Ivanenko, e soprattutto è stata un'epoca di grandi conferenze in giro per il mondo. Qui ero a Mumbai, forse, o a Delhi, forse a Delhi, e c'era questo sono io, e qua non so se si legge, non credo, ma c'è scritto no, cioè, Nobel Prize Winner o qualcosa del genere. C'è anche era l'Ig Nobel prima, ma il vento l'aveva girato e io l'ho lasciato così, non ho toccato. Io ho detto non si sa mai, ma però vi segnalo che questo qua, invece di fianco, era un vero premio Nobel. Alla fine siamo stati contenti tutti dei risultati. Bene, erano i primi esperimenti che facevamo sulla ipogravità, ma da lì in avanti abbiamo deciso di organizzarci noi. In che modo? Qui a Milano, il professor Margaria e il professor Cavagna, negli anni ben passati, si parla di 70 anni fa almeno, avevano adattato, lo vedete, un cavedio, perché là in alto si vede il lucernaio qua, un cavedio a laboratorio di ipogravità. In che modo? pigliando il soggetto, mettendogli un'imbragatura, un elastico che partiva dall'imbragatura e andava fin là in alto, si poteva tendere l'elastico in modo più o meno, in maniera tale da sgravare il peso del soggetto alla bisogna. Per esempio, per la Luna dovevamo togliere tot chilogrammi dal peso, si usavano proprio le bilance, eccetera. Su Marte, altro valore. E dopodiché il soggetto così imbragato, non era proprio comodo, soprattutto per gli uomini, va bene, lasciamo perdere, ma poteva svolgere delle attività e noi avremmo visto dai suoi movimenti cosa cambiava nel modo di muoversi in ipogravità. Non è una simulazione perfetta come quella del volo parabolico, ma sicuramente può durare molto di più, almeno finché resiste il soggetto con l'imbragatura. Affiancato a questo sistema, beh, ecco, questo è un esempio di filmato, guardate che cosa. Questo è un salto verticale, è vero che in questo momento è un rallentatore, ma vedete che altezza si raggiunge con uno sgravio vicino a quello della Luna? Cioè, da qui si capisce che ci sono anche dei piccoli vantaggi, insomma, nel muoversi per noi in una gravità ben differente, ma con un peso che è diventato un sesto. È come dirvi, molto semplicemente, chiunque di noi ha la macchina e molto spesso è andato a guardare il rapporto peso-potenza, ma qui il peso lo fa, in questo caso, il G lunare, per cui è basso, molto più basso che il terrestre. La potenza di chi? Dell'attuatore, del muscolo, ma i nostri muscoli funzionano uguale qui e sulla Luna, per cui la nostra potenza è uguale il denominatore, il numeratore è piccolo, per cui ci troviamo un favorevolissimo rapporto peso-potenza basso che ci permette di compiere a volte atti interessantissimi come questi salti molto alti. Poi, analisi del movimento, abbiamo messo le telecamere, qui vedete a sinistra della corsa e qui a destra skipping, non so se io li vedo poco gli arti di sinistra, per esempio, ma spero che voi li vediate, e si capisce che sono proprio due andature differenti. Questa l'abbiamo usato per la parte biomeccanica, poi abbiamo utilizzato anche sistemi di consumo d'ossigeno per capire quanto fosse il consumo energetico e siamo arrivati a questo grafico che, lo so, non è facile da vedere, però cerchiamo di andare all'osso, perché sarebbe un grafico tridimensionale, ma pigliatelo come bidimensionale. In alto il costo metabolico della locomozione. Cos'è il costo metabolico della locomozione? Guardate, è espresso in energia per chilogrammo e per metro percorso. Non vi ricorda un pochettino i litri di benzina per 100 chilometri? È la stessa cosa, lasciate perdere il chilogrammo. E quanta energia noi consumiamo per percorrere una distanza fissa? È ovvio che in tutta questa situazione è bello essere bassi, non alti. Beh, il saltare, hopping, H, lo skipping e il running particolarmente, quando siamo sulla Terra, e cioè qui a sinistra di questa ascissa, sono più alti di quanto poi sono su Marte e che sono ancora più alti di quelli che poi sono sulla Luna. Vedete, ovviamente Marte e Luna simulati, non ci siamo andati, però abbiamo fatto gli esperimenti come se ci fossimo. Quello che, lasciate perdere l'asse della velocità, che in questo caso ci interessa poco, messaggio netto è che andature molto differenti nel costo e quelle rimbalzanti, per cui basate sulla molla e sull'elastico, tipo salti, skipping e corsa, sono molto più in alto normalmente del walking che è pendolare. Il walking diminuisce anche lui andando verso la Luna, ma di poco, e gli altri diminuiscono di molto di più. L'hopping, quello più di tutti, che scende fino a qua. Per cui questo è abbastanza interessante da vedere. Che cosa lo determini ancora non lo sappiamo con estrema precisione, ma possiamo immaginare che ci sia un costo proprio legato alla postura di mantenere in piedi il nostro corpo, che altrimenti quando mollate i muscoli si affievolisce, ed evidentemente un corpo molto pesante fa lavorare molto di più i muscoli in maniera isometrica e in questo modo consumare molta più energia sulla Terra rispetto che in un pianeta, in un satellite in questo caso, molto ipogravitario. Vabbè, io vi ho fatto vedere delle Mission Impossible che poi sembravano relativamente futili, io trovo che siano comunque interessanti. Perché qui praticamente noi siamo passati da una locomozione impossibile al fatto di sorprendersi nel riuscire a correre sulla superficie dell'acqua in bassa gravità. Questo era il lavoro che vi ho fatto vedere prima e mi rendo conto che non vi ho fatto ancora vedere gli svassi, ma credo che arrivino dopo. Dopodiché, altre cose che si possono fare è sempre partire da qualcosa che noi sulla Terra non riusciamo a fare e scoprire che non solo può diventare un'attività ricreativa, e faccio presente che la NASA ha pubblicato diversi bandi in passato in cui chiedeva agli scienziati di trovare qualcosa di divertente da far fare agli astronauti, ma addirittura possa avere questa nuova locomozione un potere allenante sui muscoli e su altre strutture corporee che si deteriorano in situazioni di ipogravità, sempre sulla Luna o su Marte. Eccoci qua, perché siamo sempre alla ricerca di cose strane. L'avrete già visto in giro. Che cos'è questo strano oggetto cilindrico? Si chiama Wall of Death ed è un'attrazione da parco giochi, da Luna Park. Cosa succede qua dentro? Una volta che chiudono la porta, i motociclisti cominciano a girare là in basso, poi con la velocità che prende sempre più valore, si mettono sulle pareti, queste pareti sono verticali e loro riescono a stare attaccati alle pareti e non cadere. Perché? Perché sviluppano una forza centrifuga, che poi corrisponde alla centripeta di reazione, che tiene attaccate le ruote al muro, in questo caso di legno. Bene, la domanda anche qui era: ma l'umano potrebbe in qualche modo, perché si usa l'umano non solo in bicicletta, a volte vedete anche delle automobili che mettono in questi posti qua, e a volte anche delle biciclette a pedalata assistita, e se ce la si fa. Ma la domanda era: correndo, ce la potremmo mai fare a rimanere attaccati al muro? Beh, sulla Terra è impossibile. Questo è un motociclista, vedete che è anche curvato un po' verso l'alto perché il suo centro di massa, compresa la moto, è circa qui. Ed essendo offset rispetto al muro, c'è il vettore gravitario che deve essere vinto, che vorrebbe buttarlo verso il basso, che deve essere vinto da una sua, come dire, inclinazione verso l'alto. Lasciamo perdere tutta la grafica di una complessità di questo genere, ma immaginate come dietro ci siano delle equazioni che noi abbiamo utilizzato e sviluppato per capire ancora prima di fare l'esperimento se era una cosa fattibile o no. Sulla Luna riusciremmo a correre orizzontalmente su questo muro verticale? Beh, le predizioni matematiche hanno detto di sì. Questa è una piccola animazione che semplicemente mostra di che cosa stiamo parlando. Questo è un cilindro visto dall'alto, adesso comincerà a ruotare, spero. E lì dovreste vedere come si vede visto da di fianco. Quel filo attaccato non è altro che il solito filo da bungee jumping che usiamo noi, elastico, che tiene sul soggetto in maniera tale da simulare il peso sulla Luna. E questa è la corsa, come potrebbe essere il risultato finale. Beh, come abbiamo fatto dopo, incoraggiati da tutto questo ad andare avanti? Abbiamo affittato un Wall of Death per un giorno dall'unico giostraio d'Italia che ce n'ha uno, perché è l'ultimo. E scoperchiato, abbiamo anche dovuto noleggiare un braccio telescopico della bellezza di 40 metri, di cui abbiamo usato 36 metri per attaccare l'elastico. Questo era l'interno e questo era il cavo. Beh, devo dire che per fortuna nostra la cosa ha funzionato. Questo indica che è fattibile. Certo che pone qualche problemetto di base, perché questo ha un diametro di 9 metri. Uno potrebbe dire, ma sulla Luna lo faranno mai veramente? Beh, siamo fortunati, vi farò vedere dopo perché. L'altro motivo è, certe ricerche sembrano futili, altrimenti l'Ig Nobel non si prende se non sembrano futili. Poi si scopre che sono interessanti dopo, ma qui è ancora più complicato ricostruire questo genere di setup sulla Luna, per cui bisogna trovare delle ragioni ancora più profonde e valide per darsi a questa attività. Beh, allora io vi dico questo semplicemente: andiamo alla fisiologia rapidamente del muscolo, dell'osso, eccetera. E così scoprirete perché è un'attività valida sulla Luna e su Marte. Che cos'è questa? Questa è una coscia. È una coscia, anche qui c'è una sorta di animazione che mi sono inventato io, ma le immagini iniziale e finale di questa animazione sono vere. Ho chiesto a un programma che fa il morphing, cioè praticamente crea le immagini in mezzo tra le due vere, facendo vedere come potrebbe essere la progressione. Cosa sono le due immagini? Quella più grande, quella da cui comincia a restringersi, è quella di una radiografia, forse un NMR, anzi, sì, una risonanza, fatta fatta prima di un allettamento forzato, che ne so, di un mese e mezzo. Quella, la seconda, l'ultima, quella più stretta che vedete, è alla fine dell'allettamento. Cosa succede nell'allettamento forzato? È che i nostri muscoli non utilizzati per poter mantenere la postura eretta si rattrappiscono e lo vedete come si rattrappiscono. Il grigio diminuisce la sua area passando dal prima al dopo di questo esperimento di più di un mese di allettamento forzato. Si tratta dell'allettamento forzato che il soggetto, non deve, anche per quanto riguarda andare in bagno, lo portano con la barella, non si può mai mettere in piedi per nessun motivo. La cosa più divertente di questo effetto, che ormai è arcinoto a tutti, è quello che succede all'osso, perché l'osso qui, guardate bene, ci ho messo un rettangolo attorno. Vedete cosa succede all'osso? Cosa che non avevamo notato, perché questa animazione è di 30 anni fa almeno. Cosa succede alla zona qua esterna, che si chiama la corticale del femore? Vedete che anche quella si porta verso il centro, perde sostanza la corticale e invece la midollare, questa zona bianca, si allarga. Insomma, è la zona nera quella che perde area. E cosa vuol dire? Demineralizzazione ossea. Se voi non utilizzate le ossa del vostro sostegno posturale, cioè per stare in piedi, anche queste, come dire, degradano il loro stesso materiale. Il catabolismo, detto in maniera tecnica, prevale sull'anabolismo e vi ritrovate muscoli più deboli, questi intorno, e delle ossa più fragili. Ebbene, questo è quello che succede quando i prossimi astronauti dovranno rimanere per soggiorni prolungati sulla Luna, su Marte e in altre situazioni ipogravitarie. Ma non è solo questo il problema. Il problema è, abbiamo detto, alle ossa, densità minerale che scende, fragilità che sale, muscoli, massa che scende, per cui forza che scende, e densità capillare che scende pure quella. Anche il sistema cardiovascolare subisce un grave decondizionamento in situazioni di ipogravità. A parte il fluid shift che esiste, il lavoro del cuore aumenta, le aritmie si fanno presenti, si avvertono, e il sistema neurovestibolare, ve l'avevo già accennato prima, quando uno scende dall'ISS non riesce neanche più a stare in piedi, perché il senso dell'equilibrio deve essere riabilitato. Va bene, l'altro problema di questo nostro progetto, che era nato per capire se la Mission Impossible era possibile sulla Luna, è che come si farà a installare questa specie di struttura all'interno dei settlement sulla Luna, che sono già cose che per portare un chilogrammo in più costa delle cifre pazzesche? Beh, qui ci viene in termini di serendipità in aiuto il fatto che, come avete visto nell'immagine precedente, moltissimi dei disegni attuali architetturali di come saranno costruiti questi settlement è sempre circolare o cilindriche, e guarda caso delle dimensioni che a noi servono. Per cui, diciamo in generale, potrebbe capitare che in una di quelle si possa semplicemente correre sul bordo interno della baracca, nella quale poi si porta avanti la vita di relazione, non quella lavorativa, eccetera, eccetera. Questo ve lo faccio vedere perché un architetto giovane, British, ha fatto come tesi questo disegno di cupola attrezzata e ha messo, e noi siamo stati molto contenti, il Wall of Death, che noi abbiamo ribattezzato M-Wall, qui all'interno come fosse una struttura di base, proprio perché, primo, si sposa bene con l'architettura che devono già pensare, e in secondo luogo perché ormai è chiaro a tutti che l'esercizio fisico in quelle condizioni è obbligatorio. Torniamo per un attimo alla baracchiazione, perché questa potrebbe essere un'altra attività da compiere sulla Luna. Per quale motivo? Beh, quello che vedete in alto è un vero e proprio filmato fatto sulla Terra, per cui ha la nostra gravità. Quello che si dondola in questa maniera non è un gibbone, è un umano e devo dire che è piuttosto bravo, però possiamo essere sicuri di una cosa, l'ha fatto tante volte ed è allenato. Perché? Perché per ogni appoggio del vostro braccio, voi in quel momento state sostenendo tutto il resto del peso del corpo, che per una persona di 75 kg sono 75 kg. Sulla Luna, con un sesto del peso, capite che il sostegno di una moto di questo genere scenderebbe a 12-13 kg, una cosa assolutamente fattibile. E perché è interessante per allenarsi questo? Perché l'andatura che vi ho mostrato prima allena molto bene gli arti inferiori e un po' quelli del tronco, ma le braccia, a muoversi in orizzontale in un giro della morte, non si allenano molto. Qui invece si allenano molto, il cingolo scapolare, questo e questo dei muscoli del tronco, si allena moltissimo. Per cui questa è un'altra attività che può essere mutuata. Adesso su questa io passerei velocissimo, se non addirittura lascerei quasi perdere, perché l'andamento coi bastoni, non so chi di voi va in montagna coi bastoni, ma credo che chiunque vada in montagna al giorno d'oggi si porta dei bastoni, è noto a tutti che servono a camminare meglio in montagna, non è ancora chiarito perfettamente il perché, ma tutti ne escono contentissimi e già questo è sufficiente. Il punto è che sulla Luna noi abbiamo un'andatura di cammino che non funziona, ve l'ho già mostrato prima. Perché? Perché si riesce a spingere poco durante la singola oscillazione. Se noi ritorniamo quadrupedi, perché questo è un andamento quadrupede, usiamo non solo le gambe ma anche le braccia con i loro prolungamenti delle bacchette, potremmo dare più propulsione nel muoversi outdoor quando sulla Luna. E ricordiamoci che oltretutto ci potrebbe stabilizzare, perché la Luna è piena di polvere, si chiama quella polverina chiara, si chiama regoliti, e c'è uno spessore di diversi centimetri di questa sostanza che in qualche modo può portare a della instabilità nella locomozione. Bene, queste sono popolazioni che usano questo tipo di andatura. Allora, per ritornare un istante e capire perché adesso parliamo di salti di questo genere, perché sembrano tutti argomenti scollegati, ma in realtà non sono scollegati affatto, è perché nel titolo ho messo Olimpiadi, per cui sport. Ora, gli sport, anche quelli a molta base locomotoria, cioè dove c'è tanta corsa, magari situazioni in cui si corre, si cammina, si fa la marcia agonistica, insomma, che è chiaro che dipendono da una certa locomozione, ma ci sono tanti sport in cui l'attività è mista, si fanno atti motori diversi uno in fila all'altro, per cui è più difficile capire cosa saranno gli effetti della ipogravità sulla cinetica e sulla dinamica del movimento di quegli sport. È un'attività, quella che vi mostro adesso, particolare. È un salto tenendo in mano dei manubri, non si vedono molto perché è un'animazione antica anche quella. Vedete, è un salto in lungo, partendo senza rincorsa, qui non si vede tanto, e i primi a mettere in pratica tutto questo sono stati gli olimpionici greci del 350 a.C. Questo si chiamava salto con gli halteres. Le halteres sono quei manubri che vedete che sta impugnando, e in sintesi non c'era la rincorsa, si cominciava da fermi, si oscillava avanti e indietro questi pesi e poi alla fine si decideva che ci si staccava da terra, e il risultato finale, non si era ancora capito come mai avessero deciso di saltare con dei pesi nelle mani, tra l'altro pesi anche sostanziali, almeno 4-5 kg per peso. E qual era? C'era, poteva essere un vantaggio o era per creare più difficoltà agli uomini coraggiosi che volevano cimentarsi? In realtà un nostro lavoro ha dimostrato, con delle simulazioni, che avere questi pesi fa aumentare la lunghezza del salto di, non tantissimo, ma cosa vi ho scritto? 17 centimetri circa. Ora, come vedete, è un'attività dove di locomozione non c'è molto. C'è semmai l'oscillazione delle braccia e poi c'è il salto, è più di abilità anche, potremmo dire, che di forza. Poi è successo che a metà 1800 avanzato alcuni saltatori di professione inglesi abbiano reinventato questa storia. Secondo me non sapevano niente degli halteres dei greci del 350 a.C., ma se lo sono reinventati pari pari con masse simili, e quello che facevano loro all'inizio della carriera era saltare i canali inglesi, quelli delle longboat nel senso largo, li saltavano da parte a parte e così sbarcavano il lunario. Ora, le masse erano di 3-6 kg ognuno e e si sono succeduti diversi tra di loro. Ecco, questo è un filmato antico che io ho trovato, è stato per me un piacere immenso trovare in una biblioteca a Boston, dove si vede questo John Higgins, in realtà qui sembra che lui operava nel fine 800, ma questo filmato l'ha fatto nel 1920, giù di là, per cui era già un po' nella zona senior, diciamo, dei saltatori, ma vedete come faceva i salti. Si vede poco, però se state attenti una cosa è, come lui arriva? Come arriva? Arriva correndo? No, no, arriva facendo skipping. Eccolo là, un 2, un 2, un 2. E cosa fa? La cosa più interessante non è solo avere i pesi e portarseli dietro, che ha un vantaggio di per sé, ma a metà salto, a metà dell'ultimo salto, li getta verso il basso. E questo cosa crea? Crea una sorta di propulsione a getto, cosa che poi è venuta fuori molto bene, dove? Evidentemente nello spazio, perché la propulsione a getto, lo vedremo tra un istante, è stata studiata da moltissimi fisici, ma anche da Konstantin Tsiolkovsky, che ha scritto l'equazione del razzo. Vedete, questa è l'analisi biomeccanica, il soggetto salta, il suo centro di massa arrivato a questo punto, i casi sono due. O lui lancia verso il basso il peso, cosa che qui fa, ma noi siamo nelle condizioni, dalla sua velocità di arrivo a quel punto, di dire cosa succederebbe se non lo lanciasse verso il basso o se lo lanciasse. E voi vedete che se lui lo lancia, il suo centro di massa arriva più avanti. Di quanto? 41 centimetri. Per cui ha guadagnato da 17 a 41 centimetri solo perché fa questa manovra. Adesso anche qui non sto molto dietro al resto, però vedete 41 centimetri. Questo è il Konstantin Tsiolkovsky, che tra l'altro ha sviluppato la sua equazione del razzo, che è questa qua nel francobollo, se la giriamo, eccola qua, andrebbe un pochettino modificata, ma non stiamo sui dettagli, questo è il cratere dedicato a lui, e questi sono i fisici precedenti nei secoli che avevano già scritto qualcosa sull'argomento. Ma è una sorta di propulsione a getto. Voi lanciate in basso questi pesi e così ne avete di reazione una propulsione verso l'alto, tutta calcolabile, tutta prevista. Questo per dirvi che un atto motorio come il salto, quante cose può contenere al suo interno? Vedete che questa equazione contiene questo, per esempio, che è la velocità iniziale. Qui dipende dalla massa lanciata, ma vedete che c'è sempre un G qua dentro, per cui anche la gravità c'è qui. Per cui se voi fate questa manovra del salto sulla Terra è un conto, sulla Luna viene diverso. E per cui effettivamente gli sport sono più difficili da analizzare a seconda di dove siamo. Questo è un altro tipo di salto. Vedete che li lancia di nuovo verso il basso, eccolo qua, e ottiene una certa propulsione. Va bene. Mi avvio verso veramente la fine del tutto. Su queste non mi dilungherei molto, sono 8 andature che in qualche modo possono essere prese dal repertorio locomotorio sulla Terra e che possono essere adottate o adattate quando ci si sposta sulla Luna. Per cui quello che trovate qui sono la corsa sull'acqua, potete vedere come viene riportati i balzi, sono riportati lo skipping, la corsa e il cammino, però ricordate sempre che il cammino è a più bassa velocità. La corsa, anche quella, è difficile ottenerla ad alta velocità, lo skipping al momento sembra l'andatura migliore. Poi c'è la brachiazione, poi c'è il Nordic Walking e poi c'è l'M-Wall, che è quel cilindro che abbiamo visto, sul quale addirittura mi sono allargato e ho scritto anche inline skating, perché è una delle possibilità. Qui vi mostro le filmati che avete già visto, per cui posso andare veloce, non sono importanti. Volevo farvi vedere gli svassi, ma non li vedo. Forse sono proprio nell'ultima. E qui un po' di bibliografia che comprende le nostre pubblicazioni, pubblicazioni di altri, eccetera. Ecco, finalmente siamo arrivati alle Olimpiadi e qui abbiamo finito in realtà, perché dopo averlo messo nel titolo, non arrabbiatevi a pensare che è solo l'ultima diapositiva sugli sport, ma ho provato a fare questo esercizio, ho preso la lista degli sport olimpici, escluse le freccette, le cerbottane, l'arceria credo che ci sia, ma tutte le altre sono attività che possono essere in qualche modo portate anche in bassa gravità e in generale incerte, si può ottenere simultaneamente divertimento e svago da una parte e anche allenamento per sopperire a quelli che sono i problemi in generale che vi ho citato nei vari distretti corporei tipici della permanenza di lunga durata in situazioni di ipogravità. Questa era la mia storia di oggi.